Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Noi siamo in diretta, voi no. Tutti i nostri teleascoltatori che noi amiamo tantissimo.
Perché Fabri
come audio e video
non ci
è portato via la fibra.
Fabri fibra.
Happy Face, cazzo ritmo.
Asterix e Andrea Lavagnino che sarebbe andato in figlio in Castle.
Un punto alla Grifondoro.
Rosica. Ti ho già visto da qualche parte per caso.
Cioè, ma tu suona fa batteria. Allora il dottore, ve lo dico subito, non ha pianto, ma ha gli occhi lucidi.
Ha pianto fuori scena.
Ha un sacco di primati. Cioè il
le
fatto
scimmie.
Che no,
una locura anche qua.
8 episodi da 47-57 minuti.
Sempre troppi.
Il giudizio che aleggia su questa serie è fisicamente rappresentata da Paolo, che legge la sinossi a braccia concerte con un distacco
passivo aggressivo.
Quindi questa è una serie trucca crime.
Cioè sembra di star al bar.
Ma fosse che Giuseppone porta sfiga.
Ha già dimostrato più volte con lui che è un Giuda, quindi baci.
Giuda Iscariota.
Speriamo che non ci ascolti. E Asterix è lo scudo degli Arverni.
Arverni.
Ma sono cose serie.
Buonasera e benvenuti alla puntata 38, quindicesima stagione in differita, perché di nuovo non possiamo andare in live.
No, noi siamo live, noi no.
Voi siamo un po'. Voi live ci state ascoltando, ma
ci state ascoltando, ma noi siamo già successi.
Beh, che bello. Parlando di sfighe, stasera di nuovo non c'è il buon Fabrizio, che è preso in questioni lavorative, ma c'è in... C'è sempre lui, il GA Audio.
Pronto a farsi il mazzo.
Di fianco a me è Paolo Ferrari, io sono Michelangelo Alesso. Andiamo dritti verso la nostra puntata con il nostro sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia. Il sommario alla rovescia.
E chiudiamo come sempre con lo spazio dedicato al nostro Matteo De Simone. Oggi l'angolo maledetto è Art Attack.
Ma prima la serie
non ho portato le forbici con la
quel punto rotondata, ma le ha portate lui secondo me. Ma prima la serie della settimana, Doptif.
Invece tra poco parte il nostro consueto cazzeggio sfrenato in cui parliamo di Watch in Progress, serialità, recuperi, che ultimamente è sempre uguale. Cioè è diventata una rubrica perché parliamo, sono 2-3 settimane che parliamo sempre della stessa cosa. Sì. Ma sentiamola tra 3, 2, 1.
No, volevo dire che a parte la tassa, stasera abbiamo portato delle cose interessanti, dai.
Sì, però c'è anche Andor che sono 2 settimane.
Non vuoi non parlare? Non parlare?
Non parlo. C'è allora, un certo livello di fissitudine.
Ma fintanto fino a che non finirà pure il dottore per 2 settimane, te lo ritrovi, eh.
Io... Le tasse si devono pagare, Paolo,
esatto. Ma poi bisogna stare sul pezzo. E il pezzo è appunto che si è conclusa la seconda stagione dell'attesissima serie
Attesissima.
E non si discute. Serie Andor, con le ultime puntate, le ultime 3 puntate, la 10, 11 e 12, che sono uscite il 14 maggio scorso. Come sapete è una serie ideata da Tony Gilroy, che aveva scritto anche co-scritto il film Rogue One,
che è l'epilogo
a quel punto
serie.
Esatto, ha scritto una terzina, non la forse la migliore, ma questo lo vedremo dopo, insieme a Bo Willimon, che aveva già scritto parte di alcuni episodi della stagione scorsa, che qua invece ha firmato il 4º, il 5º e il 6º. Dan Gilroy,
suo fratello,
che oltre a essere uno sceneggiatore, se non sbaglio anche montatore, o un altro fratello che fa il montatore, ma non mi ricordo.
Cioè praticamente in famiglia possono fare un film perché hanno tutto il cast.
Ah sì, probabilmente
tutta
sì.
La crew,
probabilmente
la crew.
Sì. Ma attenzione, gli ultimi episodi sono firmati da una new entry, ovvero Tom Bissell, giornalista, critico cinematografico e scrittore americano, noto per il suo ampio lavoro come scrittore di videogiochi. Ha scritto cose come The Vanishing of Ethan Carter, Battlefield Hardline e Gear 5. la trama.
Non ho giocato manco.
Non faremo nessuno spoiler per due motivi. La prima perché ve la dovete vedere, esatto. E la seconda perché Paola la sta finendo e Matteo...
Ma avete incastrato, Matteo... maledetti voi e pantanetti.
Terzo motivo perché lo spoiler più grosso, cioè lui muore nel film.
Vabbè,
ma come muore?
Vabbè, trama, seguiamo le storie di diversi personaggi che ruotano intorno alla spia ribelle Cassian Andor, interpretato dal bravissimo Diego Luna, mentre si concretizzano i piani dell'alleanza contro l'Impero Galattico, quello che vediamo poi nei film della trilogia classica. Ogni terzina ci avvicina di un anno alla battaglia di Yavin e agli eventi che l'hanno preceduta proprio nel film Rogue One.
Che poi allora, il discorso che avevamo fatto l'altra volta,
sì?
Quando si dice, quando era venuta fuori la notizia che lui aveva in testa di fare una stagione per anno, quindi dovevano essere 5 stagioni,
sì?
Ma poi le ha compressate tutte perché gli hanno detto che chiude, perché giustamente tra le altre cose e lui aveva bisogno che questa stagione arrivasse all'incipit di Rogue One, poi.
Esatto, quindi esattamente, lui l'aveva comunque progettata per fare una roba del genere. Allora, esteticamente l'abbiamo già detto e lo ribadiamo, sia per quella prima stagione che per quello che è
confermiamo,
è un piacere per gli occhi di rara bellezza, sia per le location, i costumi, gli effetti pratici, tutta la VFX e la volontà di espandere in maniera concreta un world building che già di per sé è vastissimo, con centinaia di dettagli posizionati con una cura maniacale, una fotografia e una composizione di altissimo livello.
Una cosa che vorrei sottolineare, che già c'era nella prima stagione che qua per ora è confermata, è un elemento che personalmente mi ha sempre fatto un po' stonare tutta l'estetica del moderno Star Wars.
Sì.
Cioè, una delle cose più belle dell'estetica dello Star Wars classico, cioè della trilogia degli anni 70, era anche un pochino questa fantascienza molto meccanica,
mm-hmm.
Cioè comunque c'era un approccio alle astronavi, ai robot, eccetera, molto grezzo.
C'era
molto...
più hardware che software.
Esattamente. Poi c'è stato dalla nuova trilogia l'esplosione della CGI, che tra l'altro, vabbè, con tutto quel discorso che le navi sono diventate più fighe, più moderne, col design.
No, perché inizialmente era un universo più ricco, più in qualche
quindi
modo
prima
più
prima
elegante.
Prima Giugiaro al design delle astronavi, poi dopo
Ciuchino. Okay,
Ciuchino.
E qua va bene che è ambientata più o meno lì come periodo storico, perché
sì,
un pochino subito prima della trilogia, però anche altre serie sono ambientate nello stesso, sì, periodo, ma hanno comunque altre serie e altri film recentemente, ma hanno comunque mantenuto questo appeal iper raffinato, pulito.
Secondo me c'è una bella dicotomia. C'è una bella dicotomia visiva, cioè tra quello che è impero,
sì,
e quindi che è Coruscant, è tutto l'apparato burocratico degli uffici, dei posti di comando che è asettico, gestito secondo una geometria molto
tipo
molto...
Berlino Est.
Esatto, un okay. Po' Bauhaus, un po' brutalista.
Esatto.
Mentre invece il resto della galassia è c'ha la locura,
sì,
anche, ecco, anche dal punto di vista
come gli ECE, c'è proprio la gente che prende le macchine ammazzate con la chiave inglese,
sì,
robe
sì,
del
sì,
genere.
Tornando invece alla composizione, ci sono dei momenti dove proprio quest'ultima riesce a costruire e supportare la narrazione in maniera molto solida, con dei momenti che hanno del sublime. Facciamo un piccolo, torniamo indietro un po' nel tempo. Siamo riusciti a beccare durante i giorni della live, scusate, dai giorni del Salone del Libro, Luca Pantanetti, che salutiamo se ci sta ascoltando, abbiamo davanti a una pizza, siamo riusciti anche a raccontarci un po' di cose e ci stupiva il fatto che narrativamente la composizione anche delle immagini fa braccetto,
ruolo,
esatto, molto forte. E tra le cose belle a cui assistiamo in questa stagione è la creazione del mondo di Gorman, che è uno dei mondi al centro di questa seconda stagione. Tra l'altro c'è un po' d'Italia perché alcuni esterni sono stati girati a Colico, provincia di Lecco, ma l'Italia ritornerà anche in altre location negli episodi successivi. È molto interessante il fatto che sia stata creata una lingua da Marina Tindall, che era già in Rogue One responsabile dei dialetti e delle nuove lingue che noi possiamo vedere nei prodotti firmati Star Wars, che ha creato questa lingua bellissima che è uno pseudo francese, perché ha una è francofona, ma in realtà se tu cominci a sentirsi qua che parla dico: ah, ma questo è francese, poi stai ad ascoltare un po' dici: ma no, questa non è francese.
Bene, sono canadesi anche loro.
No, è una nuova lingua, una lingua artificiale che però ha questa suono che ricorda il francese.
Come capita un sacco di interrogazioni di francese.
Sì, la cosa divertente o anche molto, molto caratteristica è che tutti gli attori che interpretano gli abitanti di Gorman sono degli attori francesi e che quindi hanno questo suono molto, ed è bellissimo,
che fanno le super cazzo
e fa le super cazzo, è bravissimo, bravissimo. Tra l'altro carino perché Gorman
2.0,
esatto, perché anche a livello estetico Gorman ricorda soprattutto le persone che in qualche modo stanno cercando di evitare la sopraffazione dell'impero, i movimenti di resistenza europei della seconda guerra mondiale, sono vestiti con i baschi, è una cosa molto carina, l'ho trovata veramente,
c'erano
veramente
le baguette
carina.
Sotto la scella.
Poco ci manca. Continuiamo a parlare a livello tecnico. Il cast è strepitoso, tutti gli interpreti ci hanno regalato delle prove attoriali intensissime e memorabili. Faccio sicuramente torto a non elencarli tutti, ma vorrei segnalarmi, permettetemi di segnalarmi innanzitutto Stellan Skarsgård, che interpreta questo personaggio che direi quasi amletico, forse shakespeariano. C'è il dramma, c'è la tragedia in quest'uomo che è Luthen Rael. Genevieve O'Reilly, che ritorna a interpretare Mon Mothma e aggiunge degli elementi al suo personaggio e esplora anche una serie di avvenimenti molto importanti del personaggio. Dennis Cogg nel ruolo di Dedra Mero, che è la vera antagonista, che anche lei ha una parabola fantastica, e soprattutto Elizabeth Dulau, che interpreta l'assistente di Luthen Rao nel ruolo di Cleia Markey. Questo è pazzesco, perché lei è entrata nel cast di Andor appena uscita dalla scuola di recitazione.
Ha sbagliato porta.
E si è ritrovata.
Vai avanti.
Ed è talmente piaciuta a Tony Gilroy da dedicargli più spazio nella seconda stagione, e ha un intero episodio dove fa praticamente un solo, dove c'è solo lei.
Un Yan solo, direi.
Un Yan solo. Con dei momenti in cui, tra l'altro, ha dovuto tenere testa anche a Skarsgård. Quindi, insomma, è un personaggino ed è un'attrice che secondo me è già diventata un mito.
Mi affascina il fatto che questo giro c'è un cast di attori che ha i cognomi più complicati dei nomi,
è vero?
Dei nomi da alieni.
È vero. Comunque, parlando di personaggi, ormai superano la convenzionale tridimensionalità quando noi parliamo di personaggi che non sono delle macchiette o delle sagomine, per la loro complessità che si manifesta in ogni gesto e dialogo. Io mi sono reso conto di una cosa: alla fine conoscevi talmente bene questi personaggi e li capivi talmente bene che ne dico a un certo punto quasi anticipavi le loro risposte, se non proprio le parole, però sapevi che non avrebbero potuto rispondere in maniera diversa, proprio perché riuscivi a capire questi personaggi così, in maniera così profonda.
Devo dire, io ho avuto un incidente su un episodio, quindi un episodio l'ho visto in italiano.
Ok.
Un bellissimo lavoro anche.
Sì,
sì, hanno fatto un gran bel lavoro nell'adattamento.
Lingua originale.
Ma sarà che quando la serie è bella, anche chi deve doppiare, no, si incesta.
È possibile.
Prende bene.
Sarà, è possibile.
Ricordo una cosa che ci hanno detto tantissimi doppiatori, che è venuta fuori anche questo weekend alla Fiera del Libro durante una delle presentazioni. L'idea del fatto che uno dei ganci più importanti per un doppiatore sono gli occhi. Mm-hmm. Quindi se c'è degli occhi che raccontano, probabilmente da doppiatore riesce a raccontare.
E se ci pensi,
meglio.
Gli attori che ho citato qua sopra
hanno tutti due occhi.
E porca miseria, cioè esatto. Per esempio, Skarsgård lavora sulle sfumature, cioè impressionante. E lui ha questo personaggio che ha una, come dire, un approccio duale, perché a seconda della circostanza,
certo,
o è se stesso o deve interpretare un ruolo, e lo fa cambiando faccia in un secondo, in un sorriso.
Tolto che si mette una parrucca, però.
Sì, no, ma anche tolta la faccia.
Sì, è vero.
Lui perché poi magari c'ha la parrucca, ma deve parlare col suo, con la sua sottoposta. Veramente gira un sopracciglio, ecco, e cambia faccia.
Ecco, è questo, diciamolo a quelli che dicono che non è verosimile che se Superman si mette gli occhiali è un'altra persona e non lo riconoscono. Diciamolo.
Beh,
che
vero,
è possibile.
Vero. Verissimo, verissimo. Poi è venuto un pensiero, perché qua è pieno di personaggi grigi dalle varie.
Fermiamo tutti. Gli è venuto un pensiero, attenzione!
Attenzione, cioè, ma mi è venuto più di uno. Un pensiero, attenzione. No, il fatto dei personaggi grigi, no? E questo è una specie di contrappunto della prima trilogia. Nella prima trilogia c'erano i cattivi cattivi, i buoni. E poi c'erano pochissimi personaggi borderline, tipo, non so, Han Solo. Lando Calrissian per dire
tirata,
così.
Sì.
Qui invece è tutto il contrario. Qui sono personaggi, sono talmente complicati, sono talmente tante sfumature di grigio che è difficile piazzare quello proprio cattivo cattivo, che poi è Ben Mendelsohn, vabbè, non lo diciamo. oppure non lo
stai spoilerando.
Ma no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Comunque questa cosa io l'ho trovata molto interessante, sembra quasi una copia negativa dei primi Star Wars.
Incredibile.
Qui lì
che è bello,
che è molto cosa. Bello, che è molto bello.
Dopo 50 anni.
Aspetta, ci arriviamo. Allora, la storia si fa perdonare il passo falso della prima terzina, che ricordiamo non è brutta, ma una incomprensibile scansione narrativa dilatata eccessivamente. Come nella prima stagione, il genere di riferimento è la spy story, con dei momenti da racconti di guerra. E questa è un'altra cosa interessante, dove Star Wars cambia genere pur mantenendo pur rimanendo nel suo universo narrativo. I temi sono tutti altissimi, adulti, complessi, ma una cosa emerge prepotentemente ancora di più, cioè: se vuoi fare la rivoluzione devi sporcarti le mani, devi metterti in gioco e fare scelte anche discutibili. Cioè, mentre non è che nella trilogia erano tutti compagnoni o la Lega dei Compari di Robin Hood, però qua sono partigiani, sono guerriglieri, rivoluzionari dalla variegata moralità e soprattutto varie correnti di pensiero. Questa è una cosa che a me mi ha fatto impazzire. Cioè, ci sono vari livelli di persone che decidono di contrapporsi all'impero. C'è Mon Mothma, che è un politico, una senatrice, per cui cerca sempre la mediazione politica fino a un certo punto, cerca comunque di lavorare a livello istituzionale. Poi c'è Luther Rael, che invece è sofisticato perché fa un lavoro di controintelligence dall'interno, oppure facendo doppio gioco e pur utilizzando la violenza, a volte anche esplode in una maniera improvvisa, lo fa sempre in maniera mirata. E poi abbiamo Saul Guerrera, che invece è l'integralista, l'abbiamo già visto in altri prodotti del franchise, quindi, non so, in Clone Wars o in Rebels. Lui è l'integralista, preme per la guerriglia armata, atti terroristici indiscriminati, eccetera eccetera.
Cioè, quindi anche qui di nuovo una dose molto molto forte di realismo.
Sì,
sì. Credibilità e soprattutto di un lavoro di personaggi che hanno delle psicologie,
sì,
e che, come dire, non appiattiscono al canone per cui ho una sola linea. Di nuovo, anche quando cerco di giocare sulla sfumatura, alla fin fine è sempre bianchi e neri, no? Qui
sì.
No, qui abbiamo quello che succede nel mondo reale, per cui il fatto che qualcuno si stia imponendo non implica che dall'altro lato quelli che non sono d'accordo con quelli in posizione automaticamente sono tutti fratello, sorella,
esatto,
amici,
esatto,
e con le stesse idee.
In Andor, sia nella prima stagione ma ancora più nella seconda, tu hai paura dell'impero, per come è costruito e anche per come è costituito, perché non è solo il robot, cioè le armatine con loro, no, è gente con una struttura, ci sono vari livelli e ci sono anche vari livelli di cattiveria che vengono inseriti soprattutto in questa stagione. Tra proposito, vorrei
è molto
segnalarvi un
questo
articolo bellissimo che a me ha fatto riderissimo, l'avevamo già raccontato in privato, di Rivista Studio, che parlando della sinistra americana, ma anche cercando di esplorarla nel resto del mondo, intitolava questo suo articolo "La sinistra deve partire da Andor", perché volente o nolente
questa è proprio una vera cazza, una
Sì, ma però l'articolo è molto carino, ve lo consiglio. Se si conosce poco o niente, questa è un'altra cosa che a me ha fatto impazzire, la lore di Star Wars, o non siete infognati con tutte le mega produzioni che hanno fatto negli ultimi anni, questa serie con il film, che diventa alla fine un finale che chiude tutto quanto il cerchio, e quindi diventa un trittico, può essere vista in maniera autonoma senza difficoltà. E certo, se sei un fan di Star Wars potrai riconoscere delle citazioni, certo. Ma non è obbligatorio perché racconta un'altra storia.
Però io ho una domanda,
sì,
riguardo al finale, al film.
Sì,
siccome quando è uscito il film tutta sta sviolinata io non me le ricordo, anzi mi ricordavo diverse voci critiche su Rogue One, ma regge? Cioè,
sì,
è il film, regge?
Allora,
ci arrivo. Allora, il finale chiude tutto con fomento, poetica e un po' di umidità negli occhi, riconnettendosi perfettamente al film 2016. E a tal proposito, alla fine della stagione la voglia di rivedere Rogue One è altissima, e così ho fatto.
Ah.
Ho riguardato Rogue One e posso dirti una cosa. La serie mette i presupposti per quello che vedrai nel film, e il film lo rileggerai con una chiave di lettura ulteriore che non snatura quello che abbiamo visto al cinema, perché io ricordo un certo entusiasmo nell'aver visto questo film e detto perlomeno c'è qualcosa di originale in Star Wars.
Considero personalmente Rogue One l'unico film che mi sia realmente piaciuto di Star Wars, escluso l'affetto infantile per la trilogia degli anni 70.
Quindi questa cosa qua io l'ho trovata
però adesso mi scatta la polemica.
Vai, scatta la polemica.
Ma quindi il film lo devo vedere dopo aver visto la serie?
Se vuoi, sì, puoi rivederlo.
Cioè, nel senso, rivederlo.
Se non te lo ricordi,
ma
ti conviene.
Voi sapete come la penso sul fatto che le opere vanno viste nell'ordine in cui vengono pubblicate.
Vero, verissimo.
E adesso mi dovete fare
incazzare. Infatti noi l'abbiamo visto nell'ordine in cui è stato...
Posso dire, sì. Secondo me, se proprio ti vedi il film, ti vedi le due stagioni e poi ti torna la voglia e ti rivedi il film.
Ma questo lo accetto.
Può anche, ma tu l'hai già visto il film?
Anche perché
ho capito, ma ero piccolo.
Piccolo, 2016, giovane.
Tecnicamente questo è palesemente costruito come un prequel. Comunque,
certo, quindi. Certo.
Oh, 2016 è 9 anni fa.
Sì, ho capito.
Ero piccolo.
Ma io me lo ricordo ancora.
La cosa, secondo me, io non ci sono ancora arrivato, però anche dalle cose che dici tu...
Sì?
La cosa che mi colpisce è il fatto che Rogue One intanto è arrivato in un momento pre-Disney e in cui è chiaro che i piani hanno concesso un certo margine di libertà in più che i registi successivi sicuramente non hanno.
In realtà c'era già la Disney di
però,
mezzo,
sì,
però
era proprio primissime, sì. E il progetto, sì, arrivava da prima, sì, Disney, quindi era ancora la coda lunga. Poi l'altra cosa è che, nonostante quello, ovviamente Rogue One, certe cose che ci sono nel film sono però giocate in maniera da, come dire, essere, tu le puoi cogliere se hai un minimo di attenzione in più, perché è ovvio che hanno dovuto un po' sicuramente ammorbidire alcuni temi, alcune cose, però ci sono. Cioè, l'idea che questa serie ti dia la chiave di lettura ancora di più per andare a riconoscere quelle cose è molto intrigante.
Ti faccio un inciso. Se vi ricordate bene, all'inizio del film, non la prima scena, ma la prima volta che vediamo Cassian Andor, la prima cosa che fa dopo aver avvicinato un contatto, gli spara. E questo è stato uno shock per tutti.
Certo.
Cioè, sì, un personaggio che poi è un coprotagonista,
dopo vent'anni che si litigavano,
esatto,
su
che ammazza a sangue freddo un contatto, così, debotto. Beh, già allora dicevi, boh, questo è un tizio che c'ha insomma, non va tanto per il sottile. Quell'immagine che tu vedrai nel film è contestualizzata in tutto il percorso di questi ultimi 5 anni del personaggio che vedrai in questa serie. Capisci perché lo fa? Perché è arrivato ad un livello che dici, se io voglio ottenere questo tipo di cose devo fare determinati passaggi e non posso stare a farla, a fare il, lo splendido con le persone. C'è un'urgenza da quel punto di vista e questa cosa secondo me è spiegata attraverso questa parabola. Non era necessario, perché tu hai capito subito,
però questo
gli dà un altro valore. Esatto, esattamente. Allora faccio delle considerazioni velocissime e finali. Seconda stagione l'ho trovata, per quel primo trittico, inferiore alla prima, ma di pochissimo, nel senso che per questo inizio inspiegabile, dilatato e zoppicante, che nel complesso comunque parliamo di mezzi voti che si compensano, sì, perché il resto è altissimo invece, cioè il resto dei trittici sono veramente forti, per cui io tecnicamente gli darei un 5 senza lode, senza infamia, mentre un 4 di scimmia, perché io personalmente non l'ho subita. Cioè, mi sono reso conto che i primi tre erano un po' meh, però poi guardandola nella scansione non è una roba che ci arrivi, la devi guardare per farti prendere dalla scimmia, la devi proprio guardare. Se ti distrai, certe cose non le
allora ti... Io però ho una domanda sulla scansione, nel sì, senso, visto che io ho un problema, sì, che devo recuperare due stagioni entro sì, la prossima settimana in cui
parliamo. Gruppi di tre, non puoi fare altrimenti.
È anche la prima?
Sì, anche sì, la prima era pensata abbastanza sì, gruppi.
Quindi
sì,
posso fare così, sì, tre alla volta.
Tre alla sì, volta è un'ottima allora, scansione.
Se i miei colleghi di lavoro sono all'ascolto, sappiate che pomeriggi non risponderò al telefono perché sono impegnato in questa
grande
cosa.
Allora, io ho letto un sacco di recensioni molto, molto interessanti. Mi è piaciuto molto quella del Doc Manhattan, che ha definito questa serie la Better Call Saul di Star Wars. Star Wars ovviamente è la trilogia originale,
sì, sì. E secondo me
allora io
la cosa non regge, perché Star Wars non è Breaking Bad.
Bravissimo però lo è come prodotto derivato che non sfigura, ma anzi aggiunge nuovi e sorprendenti elementi alla creazione originale. Io invece ribalto, me la gioco e alzo la posta. Secondo me questa nuova trilogia di Gilroy, firmata da Tony Gilroy, che comprende due stagioni di Andor più Rogue One, è la trilogia di Star Wars del nuovo millennio. Forse non è quella che ci meritiamo, ma quella di cui avevamo bisogno.
E ci starebbe, anche perché non è una trilogia di film, ma coglie lo spirito del periodo, che è fatto di serie.
Perché?
Quindi serie e film.
Diciamocelo, la trilogia originale, pur nella sua ingenuità, è, rimane una pietra miliare del cinema per la sua produzione tecnica pionieristica e all'avanguardia, per aver generato un immenso universo narrativo originale.
Perché erano 50 anni fa.
Erano 50 anni fa, bravissimo. E per essere comunque trasformato in un fenomeno di massa. La trilogia di Andor ha raccolto l'eredità, come dicevi, sia da un punto di vista di storia, sia da un punto di vista anche di formati, l'ha fatta crescere, l'ha fatta maturare in maniera fisiologica e non a forza di bombe, riproporla a quegli stessi bambini e ragazzi che negli anni 70-80 hanno visto Guerre Stellari con gli occhi pieni di meraviglia, ma sono cresciuti desiderando fortemente di vedere altro. E io questa la trovo tra le esperienze più interessanti da vecchio fan di Star Wars, che ha mal digerito i prequel ma alla fine li ha capiti, mal digerito tutta una serie di prodotti derivati, togliendo ovviamente Clone Wars e Rebels, che sono comunque dei cartoni animati e vanno presi comunque come vanno presi. Come noi, come diciamo sempre, la prima e la seconda stagione di Mandalorian è stata una bella sorpresa, tutto il resto comunque della roba di che no, non ha mai retto, né per qualità né per quantità, cioè di...
Posso fare una citazione cinematografica?
Sì.
È cacca!
Ok, e io vorrei chiudere questa mio piccolo contributo per la serie Andor, considerandola veramente la trilogia, la vera trilogia di questo millennio, con una frase da posso dire
critico,
da critico da navigato,
sì, d'essè proprio.
D'essè, ok. Tu culo la trilogia sequel. È tutto.
Vabbè, adesso l'hype è altissimo, quindi potrò solo rimanere deluso.
No, guarda, facciamo una scommessa.
O mi piace o la delusione sarà un abisso.
Facciamo una scommessa.
Smetterò di guardare serie TV.
Facciamo una scommessa. Se non ti è piaciuto,
te ne vai a
mi riguardo tutto The Book of Boba Fett.
No, devi essere punito. Se non gli è piaciuta, ti riguardi i due film di Zack Snyder versione
estesa. Però
io potrei mentire.
Però tu sei una merda, però.
C'è un gran vantaggio. Perché se fossi dovuto partire dalla seconda, che ha questo inizio un po' scricchiolino,
ti saresti incazzato.
Invece parti dalla prima, la prima è più equilibrata.
Vabbè, ma probabilmente se avessi visto la prima sarebbe stata diversa. Invece io sono verginello.
Dai.
Allora, adesso però io ho bisogno di voi.
Sì.
Perché io devo capire che succede nel mondo.
Che succede nel mondo?
Perché, allora, accendo Netflix, cercavo qualcosa, così. Hai presente quando cerchi qualcosa?
Qualcosa.
E Netflix adesso mette subito le cose nuove.
Sì.
Allora vedo sto titolo, Kakegurui.
Kakegurui?
Un live giapponese. Ho detto, vabbè, vediamo cos'è.
Live action.
Ah, ok. Parte.
Sì.
Io c'ho una specie di buco. Cioè, non mi ricordo. Parte questa roba qua. Mi sveglio dopo 3 puntate e mezzo. E mi dico,
vuoto.
Ma che è successo?
Cioè, ti sei addormentato?
È lo sparaflash di Man in Black.
Perché parte? Succede tutta una serie di cose che intuisco che forse hanno un senso. Non ci capisco niente. E il mio cervello, per proteggermi, si spegne. Porca, e mi sveglio dopo 3 puntate.
È andato in protezione.
Allora ho detto, c'è qualcosa che non va. Me la riguardo. Quindi, mentre torno indietro nei dati per capire, no, ma che sto vedendo? Vedo i dati e ci sono le cose correlate. Scopro. Che Kakegurui è un live action ispirato a una serie anime.
Fermi tutti.
Vado a vedermi l'anime.
Certo.
E parte quest'anime giapponese. Prima stagione. Ma è una figata.
Ma dai.
Bella. Ho detto, cazzo.
Dell'anime giapponese.
È l'anime del giapponese.
È l'anime dei mortacci dei giapponesi.
Allora, di cosa parla quest'anime? Parla di una tizia che va dentro un'accademia, una scuola, dove il classico scuola dove gli adolescenti hanno le gerarchie.
Okay. Sono tutti infoiati.
E il tema è il gioco d'azzardo. Cioè, le gerarchie sono organizzate in base al gioco d'azzardo. Quindi tu più vinci e più sali in categoria. E poi c'è, diciamo, il consiglio, che sono i più grandi giocatori d'azzardo. Arriva sta tizia, che è una giocatrice compulsiva, che proprio gli piace il rischio estremo, ma è super intelligente. E spariglia. Comincia a sfidare la gente, no? Fino... Allora, schema molto, molto classico. Però la prima stagione è costruita molto intorno a questi personaggi. Ovviamente è un anime, quindi c'ha quella parte un po' caricaturale, però è calibrata molto bene. Quindi non è mai proprio la battuta crassa, ok? È sempre che le emozioni, quelle che vanno oltre, no, tendono a straripare, però è molto lineare. E le situazioni che si creano sono interessanti, anche perché i personaggi hanno una certa tridimensionalità. Forse non mi aspettavo, no? Però c'è cioè un bell'anime.
Sei fortunato ultimamente, perché te gli anime ci stanno andando abbastanza a genio.
E allora ho detto, guardo la seconda stagione. Guardo la seconda stagione ed è una merda fotonica.
Come, scusa?
Cazzo, ma io dico, ma che è successo? Ti metti indietro, guardo e ho capito.
Perché?
Perché tu, quando parti con la seconda stagione, c'è un elemento che cambia rispetto alla prima stagione.
Qual è questo piccolo particolare?
Netflix serie originale. E cavolo, e si sente tantissimo, perché i personaggi smettono di evolversi improvvisamente. Sono dei ricalchi della prima stagione, dove sono sempre uguali. Le parti caricaturali servono per farti capire quale personaggio è, perché poi quelli sono tutti uguali, se poco, no? E si allungano. No, una cosa che avevo apprezzato molto nella prima stagione è che ogni episodio c'era uno scontro, poi finito. Poi verso 3/4 c'è un cambio, perché non è proprio sempre quello più forte. Un certo punto c'è un cambio, no, di struttura, e con la chiusura.
Ok.
Con la chiusura in realtà rimane aperto, perché c'era la seconda stagione. La seconda stagione invece, con ogni scontro dura 4-5 puntate.
No.
La gente inizia a fare i super monologhi interiori di
Ma
quelli
no!
che... E sono dei monologhi che spiegano quello che succede
3, 4, 5 volte. Una roba.
Ma che delusione di deludendo.
Ma ci sono rimasto troppo.
Ma è cambiata anche la qualità tecnica?
No.
Perché
no,
negli ultimi anni sono successe una serie di casini. Tantissime serie di grande successo hanno avuto una prima stagione bomba. Poi alla seconda hanno cambiato a casa di produzione ed è precipitata nella...
No, qui è proprio una questione di scrittura. Cioè hanno deciso che devono fare quel genere di anime, quelle che una puntata dura 8 stagioni, no?
Ma che palle!
Che è filler, cioè è tutto così, tutto così. Mi è dispiaciuto perché la prima era molto bella.
Però dici, recupero con la live action.
Allora dico, però scopro, attenzione, colpo di scena, che c'è un'altra live action.
Sono due
live action.
No!
Una è giapponese.
Ah!
E allora ho detto, vabbè, guardiamo quella giapponese.
Ma questi sono colpi di teatro pazzeschi.
Incredibile.
È vero.
Guardo quella giapponese ed è un live action. Ma è bello!
Oh! Solo una stagione.
Io ho visto solo la prima, la seconda non ci ho avuto tempo, non l'ho finita.
Okay.
Quindi devo guardare la seconda e sono curioso di vedere se
quello
scarto c'è anche nella seconda. Però la prima è bella perché riescono a fare un adattamento di un anime che è un anime mente un problema. Noto
sì,
che è un casino.
Base.
Sì, no, i giapponesi, devo dire, sui live action loro... Tendono ad essere un po' più fedeli e quindi
allora la trama
delle
è
cose
fedele
decenti.
Ma soprattutto la messa in scena e la recitazione hanno trovato l'equilibrio giusto tra la locura sense, no sense, e la voice dell'anime.
Okay.
E ci sono dei momenti dove trovano delle soluzioni molto interessanti. Ad esempio, quando i personaggi si fanno tutti i trip, no? Quello c'è anche nella prima stagione, non di 5 puntate, ma giusto per spiegare che cosa sta succedendo, no? Perché ovviamente se non spiega non si capisce niente.
Ok.
Quindi giustamente devono dire, cosa succede nel live action? Nel live action cambiano le luci, si fermano tutti, come se fossimo a teatro, si fermano tutti e chi fa il monologo si alza, spiega le cose, va intorno all'altro, gli fa le faccine, è come se facessimo sto viaggio, no?
Bello,
dove tutti si fermano. Carinissimo.
Una bella trovata di messa in scena.
E ci sono tutti elementi di questo tipo qua, per cui tu senti che quello è lo scamotage giusto per rendere una cosa che graficamente è facile, ma se non hai il disegno è un casino. Bravi, proprio bravissimi.
Bene.
E anche gli attori sono calibrati. Ovviamente questo in lingua originale non c'è tradotto.
Ah.
Non c'è doppiato,
c'è
ovviamente.
Sottotitolo?
E secondo me non si può, soprattutto per il tipo di lavoro che hanno fatto, no? Che questa recitazione proprio che esagera per farti capire che trattano un anime, però anche no, capito? È proprio un equilibrio molto molto particolare. Bello, non so che cosa succede nella seconda stagione, non lo so perché devo finire la prima.
Ci farai sapere.
Vi farò sapere, ma a quel punto
sei tornato all'altro live.
Adesso con tutti gli elementi.
Ho capito tutto.
Allora,
torno a vedere questa che
live action
Netflix.
Però occidentalizzato a questo punto.
È la versione americana Netflix / canadese, non so dove l'hanno girato, in qualche scantinato.
Ok.
Dove la protagonista, questa cosa no, guardate che non si capisce, io l'ho capita perché ho dovuto vedere le altre due prima, poi leggere delle sinossi in giro, chiedere all'intelligenza artificiale.
Ma no, dai, ti prego.
E a quel punto ho cominciato a capire che cazzo stavo vedendo.
Quindi
praticamente è una cosa che succede dopo. Ok, quindi questa tizia parte, tra l'altro questo è un anime tratto da un manga.
Ah, quindi c'è ancora un passaggio.
Che il manga sarei curioso.
Magari a questo punto non vorrei che la seconda stagione ha inserito tutta quella roba lì, perché magari ha raggiunto il manga e ci hanno dovuto mettere. Perché poi di solito succede così: la serie anima inserisce i filler quando è in pari con
o dilata.
In ogni caso, è stata una pessima soluzione.
Okay.
In ogni caso, la seconda non regge proprio. Ma è troppo palese che non regge.
Live action occidentale.
Questa occidentale, lei, la protagonista, parte dal Giappone.
È la stessa
e se ne va in America.
Ok.
E qui succede quello che mi ha mandato in cortocircuito. Adesso lo so cosa mi ha mandato in cortocircuito. Cortocircuito è stato che se tu non hai visto l'anime, non si capisce niente. Cioè, sono stati così bravi che non si capisce. Che cosa succede? Non si capisce questa cosa. Lo dicono, ma non si capisce. non si capisce niente. Quindi se tu hai visto tutto il resto, allora hai tutta una serie di elementi per cui puoi aggiungere i pezzi che loro ti spiegano male o non ti spiegano. Quindi questa va in America,
sì,
e ci sono delle analogie. Questa è un'altra cosa per cui mi sono dovuto interrompere anche su questa qui, perché in questa visione, dopo aver studiato tantissimo, ci sono degli elementi di analogie con la serie giapponese originale, ma la storia è diversa. Quindi tu vedi delle cose che ti aspetti in un certo modo, che non lo sono, che variano, e poi ti ritrovi a fare una storia completamente diversa.
Ok.
Una confusione. Ma una confusione.
Ma una fatica più che altro.
Una fatica. Ovviamente la serie questa qui è tendenzialmente la versione povera della seconda stagione del
live giapponese,
quindi è allungato. Ci stanno le dinamiche delle high school americane, okay, che non so quelle giapponesi. E siccome non si capisce bene il meccanismo di base, non segui tantissimo, e recitano malissimo, ma proprio male. Strano. La fotografia sembra una roba da veramente da esercizio di fine anno di una scuola di cinema. Io non ho parole.
Cioè, mi spiace perché c'è stata una parabola. Ho detto, cavolo, di Simone mi sa, ce la fa.
Mi sa che, guarda, giusto ieri mio fratello mi raccontava che c'è una grossa polemica per una nuova serie live action Netflix ispirata a un anime giapponese. Mi sa che è questa.
Sarà sicuramente sì, questa.
Ma quindi, Soldoni, grazie per esserti immolato. Consigli la prima stagione dell'anime.
Dell'anime. E basta. Anche la prima stagione dell'anime giapponese.
Ah.
Perché è divertente. Ovviamente io andrei nell'ordine, perché la trama è 1-1 quella del live giapponese,
okay,
però è divertente vedere come se la sono giocata,
la soluzione che visiva che hanno
carino,
utilizzato,
esatto, carino. Ci sono delle cose veramente belle, divertenti. Quindi questa è stata la mia esperienza.
50-50
50-50, non lo so,
di soddisfazione
quella live action americana
no, 100% di rotto di coglioni, ho capito,
cioè veramente un buco, non mi ricordo.
Fantastico.
Ho provato a rivederla nonostante non ce l'ho fatta io, ragazzi,
quella cosa mi preoccupa, difatti la terrò lontanissima dai miei preferiti di Netflix. Va bene, io prima di cominciare con la serie della settimana vi tocca la tassa. Ma attenzione, questa sera
episodio 6, quindi ancora episodio,
episodio numero 6 del Dottor Who. Attenzione, la seconda stagione della nuovo bla 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 Shuti Gatva che si intitola The Interstellar Song Contest, ovvero il festival della canzone interstellare.
Questo è curioso,
infatti scritto da Juno Dawson, scrittrice di romanzi young adult, saggista e già autrice di alcuni radiodrammi del Dottore e di Torchwood, ma qui anche lei come il passato autore che aveva fatto delle cose strepitose
alla
prima sceneggiatura. La trama: il Dottore Piagnone e Belinda Chandra arrivano all'Interstellar Song Contest, ovviamente una versione futuristica dell'Eurovision Song Contest.
Ah, non del San Marino Song Contest.
No, nell'anno 2925. Non fanno in tempo a godersi le prime esibizioni che due Hellions, ovvero alieni dotati di vistose corna chiamati Kid e Win Aura Kin, dirottano l'arena spaziale che galleggia nello spazio che ospita la competizione, minacciando di uccidere tutti gli spettatori. Considerazioni così sparse. Allora, Davis, parlando con la Juno Dawson, ha annunciato che questo episodio è un die hard che incontra l'Eurovision.
E Simone! Maledetto!
Ho sbagliato, volevo mettere l'altra.
Questa.
Questa è proprio una una vera cazza, una grande, gigantesca, strepitosa.
Allora, premesso che all'inizio sembra crederci, sono d'accordo con la clip. L'episodio è, come al solito, il pretesto per parlare di altro, ovviamente discriminazione razziale, soprusi delle grandi corporazioni, che è sempre una cifra stilistica di quando si racconta la fantascienza. E questa è sempre cosa buona e giusta. Buono il contesto, soprattutto il fatto che la programmazione di questo episodio sia coinciso con il finale del reale contest, e qui secondo me a livello di marketing hanno stravinto. Anche se parte dell'episodio, lo ammetto, è abbastanza fiacco e confuso, perché ci sono tante piccole cose disseminate qua lì che non si capiscono e non si spiegano. Come al solito, i plot sono carini, le risoluzioni sono sempre interessanti, e quello che c'è in mezzo è sempre nebuloso, è sempre una roba è strana sta cosa.
Cioè, è l'opposto di tante serie antologiche degli anni 90-2000 che si ispiravano ai confini della realtà, tipo Outer Limits, eccetera,
sì,
avevano un plot interessante, uno svolgimento, niente male,
e finivano malissimo. Lo salva però una estetica opulentissima, maestosa, piena di locura e momenti particolari, due momenti particolari che vi dirò dopo, perché comunque sempre come messa in scena a volte ti fa, non dico dimenticare certe cose che non funzionano, però perlomeno c'è un buon comparto visivo. Poche canzoni, io pensavo che ne cantassero a zilioni, e invece la maggior parte sono in inglese, sono due canzoni più una di una specie di alieno che fa,
che ha vinto ovviamente,
è stato però in finale. Il finale è una cosa interessante. Qui dovrei tornare a parlare di Andor, però non lo farò. No, perché c'è una cosa molto carina. C'è una cosa molto carina.
Non lo faccio.
Fare. C'è il finale che è cantata in un linguaggio alieno. Tu dici, vabbè, c'è sottotitoli, non li hanno messi. Questa è una cosa, secondo mio personalissimo giudizio, fatta strabene, perché l'interprete che canta sta roba ha una espressività che è strabordante. Lei canta una canzone molto triste, la cosa molto intuitiva che fanno fare è mettere delle immagini di riferimento, e lei canta, tu non sai cosa cazzo stia cantando, ma ti piglia il magone.
È come andare a sentire la lirica.
Più o meno. Questa cosa io l'ho trovata molto ben fatta, e è difficile, ed è anche una scelta coraggiosa, secondo me.
Però... io vorrei sapere, sono curioso da sta cosa di Andor, come ce lo ficchi?
No, attenzione, c'è una parte molto struggente di una manifestazione su Gorman, dove a un certo punto i Gormani, o i Gormiti, no, i Gormani cantano il loro inno, e minchia, lì lo fanno nella loro lingua, però lì ci sono i sottotitoli. Ed è loro sono talmente bravi, porca puttana, cioè devi cantare una lingua che tu non conosci, non è una lingua che tu hai sentito, è nuova di
non esiste.
Questi cominciano a cantare questo inno, comincia uno a cantare, poi comincia a cantare, e loro poi tutta la piazza comincia a cantare e ti vengono i brividi. Leggi i sottotitoli, le parole non sono importanti da quel punto di vista, però porca puttana, c'è proprio un... vabbè, chiudo. Il dottore più che piangere fa il bullo, attenzione, fa il bullo, ma c'è un motivo che non spiegherò.
Quindi fa piangere.
Bravo, no? Non piangere, ma fa piangere qualcuno. Compaiono nel ruolo di loro stessi i conduttori televisivi Ryan Clark, che viene, lo si vede anche nel trailer, viene letteralmente... sbrinato, scongelato per presentare l'evento, e il mitico, non so se voi lo conoscete, io lo adoro, sì. Graham Norton, del Graham Norton Show, un presentatore inglese che intervista sempre, ci sono un sacco di clip della BBC, che però non vi dico il suo ruolo perché per spoiler, però è molto 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 gustoso. Interpreti e cast molto buoni, tre numerosissimi, volevo segnalarvi, per noi che amiamo Slow Horsey, due attori che vengono dalla serie, ovvero Cadiff Kirvan, che face Marcus, il nero grosso, e Freddy Fox, l'antipatico Spider-Web, quello che puntualmente viene preso a sberle o a pistolettate. Allora, due momenti memorabili, attenzione, vi li dico, cerco di non fare spoiler, se volete potete rispondere, se volete vedere. Allora, scopriamo finalmente la vera identità della signora Flood, e questo è un colpaccio di scena, perché è abbastanza roba forte, ma tanto 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 tanto, perché arriva da molto molto lontano, e no, non è quello che pensi.
Io lo so, è la mamma del dottore, no? La famosa dottoressa Jo.
No,
sarà, a me viene in mente una vecchia companion, ma...
maestro è Margherita,
la maestra. No,
è la Carrà.
Allora, sì. C'è un cameo importantissimo di un personaggio della lore strafamoso, che più e più volte è stato presagito dai fan nelle ultime stagioni. Ah, adesso arriva, e non arrivava mai. E attenzione,
Eccleston.
No,
Capitano Jack.
No. Sono due rivelazioni che hanno un enorme peso specifico sia nella stagione che nell'intera serie. Una arriva a schiaffo, dici porca puttana, e l'altra emerge a metà episodio, soprattutto per gli spettatori di lunghissima data. Qui parliamo della serie classica, ragazzi. Okay. Però attenzione, io metto un warning: Russell T. Davies non ha più scuse. Nei prossimi episodi dovrà contestualizzare, spiegare bene e sviluppare, soprattutto a favore delle nuove generazioni. Perché io, c'eravamo io e la mia augusta consorte, quando ho visto quei due colpi di scena, ho detto: ah, minchia! E lei ha detto: chi cazzo sono? A me non lo sai. Allora gli ho dovuto spiegare: guarda, questo è questo, questo è quest'altro, questo è quest'altro. Ah, però capisci che non c'è un contatto con le nuove generazioni. Se tu fai sta roba per...
Siamo alla classica cosa che se non hai visto le 40 stagioni precedenti,
però
non
siamo
capisci.
In una serie, quindi Russell T. Davies qua dai prossimi episodi deve contestualizzare e spiegare
anche perché c'è l'altro discorso, che va bene tutto, ma qui, a parte i fan più sfegatati che sono andati magari a recuperarsi qualcosina eccetera, è ovvio che almeno il 70% degli spettatori del Doctor Who sono spettatori più datati che partono da Eccleston,
certo.
Non da quello che c'è prima.
Questa roba qua è... Comunque, come sta la mia scimmia?
Questo mi
sul finale dell'episodio si è alzata, drink in mano, e serafico mi ha detto la scimmia: signori, avevate la mia curiosità, ma ora avete la mia attenzione. E se n'è andata. I prossimi episodi vedremo quello che succederà.
Saranno decisivi.
Decisivi. Ma Matteo, ti vedo pallido. Che è successo?
No, niente.
No, c'è stato un bling bling.
Sai che Windows vuole partecipare durante le dirette. Quindi mi ha detto che l'antivirus vuole essere aggiornato.
Vabbè, l'aggiorneremo.
Mi sembrava la notizia da condividere con chi ci ascolta.
Ma noi andiamo avanti.
Andiamo avanti e passiamo alla serie della settimana.
Serie TV.
E questa sera parliamo di Dope Thief, miniserie creata da Peter Craig, un autore che, come dire, io definirei un filo altalenante, perché è autore di cose come Hunger Games, Il Canto della Rivolta, The Batman, Top Gun Maverick, Il Gladiatore 2. Capisci che hai un attimo un problema. Comunque, qui è alla sua prima esperienza come sceneggiatore TV. Speriamo che abbia preso la serie è tratta dal libro omonimo di Dennis Tafoya del 2009, prodotta tra gli altri dalla Scott Free di Ridley Scott, che dirige il pilot. Yes.
Ha qualcosa da farsi perdonare il nostro caro Ridley?
Otto episodi settimanali da tra i 43 e i 53 minuti, usciti a partire dal 14 marzo 2025. Qual è il plot?
Philadelphia 2021. Ray e Manny sono due amici di lunghissima data che si fingono agenti della DEA, Agenzia Federale Antidroga, con tanto di patch e giubbotto antiproiettile, per derubare gli spacciatori di droga. Il loro ennesimo colpo, truffa tra virgolette, non va come previsto e i due scoperchi nel classico vaso di Pandora. Senza sospettare che il luogo, l'ultimo luogo dove hanno appena derubato e incidentalmente anche distrutto, mica tanto incidentalmente, era a sua volta sorvegliato dalla vera dea. Tan tan tan.
Sentiamo il trailer, che sono curioso.
Ora ti spiego che cosa facciamo.
Dea, mani in alto! Non ci provare, allontanati dal tavolo!
Ci spacciavamo per federali. Ripulivamo spacciatori.
Oh, sento, che cosa hai detto?
Se sei bravo, non ricordano la tua faccia.
Solo il distintivo.
Sei solo Jacket distintivo!
Qui, nel 215, voi rischiate di farvi saltare le cervelle.
Ma perché, coppa?
Ieri sera ti sei fregato qua a borsa di qua, amico mio, quel milanese, che c'era 100 milioni dentro.
Era la casa sbagliata.
Ma che se stanno a cucinare?
E ora queste persone ci danno la caccia.
Andiamo via, andiamo via!
Avete preso i nostri soldi e la nostra roba.
Mamma mia, come sto! Mi sento come Cappuccetto Rosso! Una favola!
Dovranno darci la caccia, amico.
Vieni qua tu. Tu c'hai la fascia drogheto. Che c'hai hashish, cocaina, LSD, HB. Che droga c'hai?
Pepe, cannella e noce moscata.
Tua sorella fa la buttera macerata. Andra, per un bello spiritoso.
Dobbiamo capire chi ci sta cercando, perché non sono solo spacciatori.
Ah, Nico, non so quello che te vi, ma sicuramente te ne sappia troppo.
Bene e male. Giusto e sbagliato. Sono concetti inventati da chi non si è mai trovato un'arma alla tempia. qualcuno ti ha usato.
Ma te pare se c'ho 100 milioni stava rubando portafogli qui a San Pietro ai pellegrini? Ma che dici?
Perché non ci rivolgiamo alla polizia?
Cercheranno te e poi andranno da me.
Eccellenza.
Ma che eccellenza?
Maestà.
Ma che c'entra maestà?
Vabbè, allora santità, eminenza, ma come lo devo chiamare? Cazzo imperio.
Ma non ci sono troppi cervi. Chiami dei cacciatori per ucciderli.
Ma non mi faccia il demagogo.
Guardi che io non voglio far demagogo, ma manco voglio far demastronzo.
Quindi siete tipo dei cervi selvatici?
Nel quartiere mio se parla come se magna.
Noi siamo i cacciatori.
C'è una cosa però che vuole mettere subito in chiaro, dottor.
Dica.
Che con me non si faccia mai gira l'ico.
L'ico?
Di coglioni.
Il demogorgone viene da qui.
mi pare. Allora... partiamo con la recensione tecnica, ovviamente come sempre dal cast principale.
Che è importantissimo.
Protagonista Brian Tyree Henry, attore e doppiatore con tantissimo cinema e TV. Fastos in The Eternals.
Purtroppo, uno dei personaggi tra l'altro più riusciti, secondo
però
me.
Però è al pari dello sceneggiatore.
Sì, esatto.
Bellissimo, Eternals. Poi il rapper Alfred Paperboy Miles nella serie Atlanta. Qui è Ray Driscoll. Devo dire una parte notevole. Poi abbiamo Wagner Moura, attore brasiliano famoso per il ruolo di Pablo Escobar nella serie Narcos e Narcos Mexico, che qui è Manny. Abbiamo Marin Ireland, tanto cinema e serie come Sneaky Peek, Speed, The Umbrella Academy e Y The Last Man, che è Mina, un'agente veterana della DEA coinvolta nell'ultimo colpo di Ray e Manny, un personaggio potentissimo, spettacolare.
Yes.
Poi c'è questa cosa...
È stata
viene colpita alle corde vocali, quindi parlerà in maniera strana per tutta la serie e secondo me poi alla fine della serie non so, l'hanno dovuta curare,
mi sono venuti i polipi,
madonna poraccia. Poi c'è Ving Rhames, decano di TV, cinema e tanto, per esempio lo ricorderete come Luther Stickle nella serie dei film di Mission Impossible, è stato anche Marcellus Wallace in Pulp Fiction.
E lo sentite col vocione.
Col vocione di cosa. Infatti è un po' come dire la versione leggermente più piccola di quello di Emilio Verde.
Ah, quello che è mancato. Che è mancato. Sì, sì, sì,
sembra suo cugino.
Sì, sì, è vero.
Qui è Bart Driscoll, il papà di Ray, malato di cancro e noto spiacciatore finito in prigione quando lui era un bambino e anche un po' stronzo.
Eh sì.
Poi Nesta Cooper, che abbiamo visto in Travelers. Sì, nel ruolo di Michelle Taylor, che è un ex procuratore e avvocato difensore assunto da Teresa per organizzare il rilascio di Bart, e Quacquera. E poi, qui noi due abbiamo avuto un po' un motivo. In un certo senso. Kate Mulgrew, pezzo da 90 seriale, non solo attrice teatrale, cinematografica, doppiatrice, soprattutto nota per il ruolo di Catherine Janeway in Star Trek Voyager. E ricordo sempre a tutti quanti, è stata anche la famosa moglie di Colombo,
vero,
nello spin-off,
vero,
della moglie di Colombo, serie fallimentare. Chi qui è Galina che è stata Galina Red Reznikov in Orange is the New Black, e qui interpreta Teresa Browers, cioè la madre attuativa di Ray. Anche qui personaggio e relazione.
Sì, lo diremo.
Ah, come dicevamo, attori con performance molto a fuoco e delle interpretazioni interessantissime, soprattutto il duo Tyree e Maura, sì. i due amici che sono affiliatissimi. Grande empatia per i personaggi, e colpisce quanto sia realistica questa amicizia. Sono veramente, cioè, sembrano
che si conoscono da una vita.
Esatto.
Questa cosa può sembrare una sciocchezza, ma
anche perché
c'è l'effetto simpatia subito.
Nel corso della serie succedono talmente tante cose per cui questa credibilità è fondamentale,
sì,
perché altrimenti casca tutto.
Sì.
E poi Brian Tyree Henry è capace veramente di passare senza soluzione di continuità da umorismo a disperazione senza mai risultare in overacting. È fantastico. Mm-hmm. È un attore di un livello notevole e con una gamma veramente incredibile. Cioè, un'intera puntata dove lui è in botta perché è sofferente, stanno cercando di salvargli la vita, ha un'infezione in corpo. È veramente, veramente tosto in quella,
sì, sì,
in
sì, quella sì, cosa. Sì, sì.
Quindi non ci stupiremo se no, per caso dovesse vincere dei premi.
Io glielo auguro, perché come al solito io penso che ogni volta che a livello seriale fa un ruolo e interpreta un personaggio rimane comunque sempre molto vivo nella memoria degli spettatori.
Assolutamente. La messa in scena è solidissima, recupera elementi di composizione ed estetica cinematografica. Vabbè, poi nel primo c'è Ridley Scott, che gli vuoi dire, almeno visivamente non gli è sempre di nulla. Poi c'è una fotografia livida che modella paesaggi urbani e suburbani uggiosi e desaturati che aiutano a calarsi in questa ambientazione anche un po' sporca. Poi questa scelta stilistica sembra quasi un riflesso della disperazione dei personaggi che vivono questi contesti urbani privi di prospettive, tutti quanti a modo loro, tutti quanti fondamentalmente, anche i più positivi, hanno una loro vena disperata di qualche tipo che si appoggia sulla narrazione. Oltre al pilota di Ridley Scott abbiamo Tanya Hamilton, che ha girato alcuni episodi di The Deuce e Godfather of Harlem,
due seriette così.
Jonathan Van Tulken, che ha fatto Top Boy e Shogun,
ne ha fatti proprio due anche lui.
Marcella Said, che ha fatto Gangs of London, e lo stesso Peter Craig, che firma il finale di stagione,
che è molto buono. Io l'ho trovato estremamente buono,
molto buono. Buonissimo il ritmo, si viaggia regolarmente su una certa tensione costante, a parte, poi lo diremo, c'è un piccolo incidentino, diciamo, di ritmo. Nota di colore: è interessante che le vicende siano state ambientate nel 2021, perché finalmente abbiamo superato questo strano tabù che c'è stato per alcuni anni nel mondo dell'entertainment globale, per cui il tema Covid non si poteva toccare. Invece questa serie è ambientata lì vicino,
sì,
e quindi in qualche modo, anche se non racconta direttamente del Covid, ci sono delle conseguenze, delle meccaniche che derivano proprio dalla pandemia di Covid-19, sia nei pensieri dei personaggi che in alcune abitudini.
Sì.
Per esempio, in alcuni casi vediamo ancora qualcuno con le mascherine, eccetera. E in più ha un ruolo di cui non posso dire troppo, però c'è alcune cose che capitano a livello criminale sono conseguenze del fatto che c'è stato questo enorme buco della COVID. Pandemia. Questo aggiornamento, presumibilmente, non abbiamo letto il libro, quindi non sappiamo se anche questo arriva dal libro, potrebbe cercare di riprendere il senso di smarrimento e difficoltà della società americana post crisi finanziaria.
Facciamo appunto, non lo possiamo dire con certezza,
mi ricordo, però il libro di
del 2009.
Quindi sicuramente è possibile, non può parlare di pandemia.
No.
Per questo probabilmente parla della crisi finanziaria, in realtà, che loro lo hanno aggiornato alla pandemia.
Allora, recensione narrativa. La prima cosa che salta all'occhio è, chiaramente, avendo a che fare con due protagonisti così affiatati, è una sorta di buddy movie, dove però sono state sfilate tutte quelle componenti leggere del genere. Quindi
c'è un
commedia,
cazzo da ridere qua.
Mantenendo invece alto il livello di drammaticità della crime story dura e pura. Non mancano momenti più leggeri, a volte anche grotteschi, momenti anche un po' cringe, tipo loro due che si trovano sulla soffitta con uno gli scappa quella grossa,
sì,
non sa dove fare.
Però
c'è la disperazione.
Esatto, no? Cioè, sì, ti fa al massimo arrivare a sorridere,
esatto.
Perché la situazione non c'è.
Comunque,
non c'è
spazio per soffermarsi su queste cose qua. In ogni caso, questa cosa non è affatto male. Abbiamo degli elementi forti di questa storia. Innanzitutto, l'escalation di conseguenze, perché è di quanto le azioni di un singolo evento scateni una serie di reazioni imprevedibili, sempre più pericolose e minacciose, che per certi versi diventa quasi il tallone d'Achille della serie, perché in alcuni casi mette a dura prova la sospensione dell'incredulità.
Però è l'effetto palla di neve che diventa
valanga. Sì, esatto. Poi abbiamo dei personaggi caratterizzati, lo stava dicendo prima Paolo, fin dai più piccoli particolari, viviamo con loro le preoccupazioni, i loro sogni e le urgenze della loro vita. Re e Manny sono tutt'altro che degli stinchi di santo, ma il loro fare è un modo per garantire una vita decente ai loro familiari. C'è proprio un problema sociale, relazionale, cioè di famiglia, economico.
Cioè, comunque alla fine patteggi per loro.
Certo. La madre di Ray è conscia di avere avuto sempre a che fare con delinquenti, prima il marito, il compagno, poi il figlio, ma mantiene fortissima comunque la sua integrità. Mina, appunto, l'agente della Dea, un personaggio straordinario che è offuscato dalla vendetta e non accetta di essere messa da parte, perché chiaramente in quel momento è un agente non attivo, scoprendo invece, tuffandosi in questa indagine tra virgolette ufficiosa, e scoprendo i lati oscuri delle vicende durante appunto le sue indagini. Torna alla famiglia anche nelle preoccupazioni, questo lo vorrei segnalare perché è un personaggio molto è secondario, ma è molto importante per la storia.
È secondario nel senso che ha meno minutaggio, se però ha un ruolo che anche lì cresce e a un certo punto diventa proprio fondamentale.
Esatto, e furono le preoccupazioni del malavitoso Son Pham, interpretato da Dustin Nguyen, che cerca di aiutare il suo vecchio amico Ray. Family, noi siamo la famiglia, no? Cercando però di non esporsi troppo, perché è un personaggio appunto che la sua esposizione potrebbe far precipitare questa valanga di eventi ancora più minacciosamente.
Tra l'altro anche lui
personaggio secondario, ma sviluppato
in questo senso, secondo me, come dire, questa serie racconta anche diversi modi di essere famiglia.
Sì.
Perché vero. C'è quella del protagonista con la madre adottiva, che hanno un rapporto madre-figlio pazzesco, vero. Uno dei più belli che ho visto negli ultimi anni in una serie televisiva.
Vero.
Però quella, comunque è famiglia disfunzionale.
Quella di Manny con la ragazza e il loro sogno.
Quindi con la famiglia che tenta di nascere,
certo.
Poi c'è quella della gente della Dea, che invece è la famiglia che si è sfasciata, mm-hmm. E lui che ha
una famiglia bella,
la famiglia perfetta, cioè i bambini che giocano eccetera, e che però, come dire, è una roba, è una vetrina.
Sì,
la famiglia è veramente sarebbe la famiglia perfetta
del Mulino Bianco,
ma per costruirla lui sotto nelle fondamenta c'ha i ratti, c'ha gli scarafaggi, c'è una roba.
Comunque il suo personaggio mi è piaciuto tantissimo. Poi abbiamo chiaramente la componente crime molto elaborata e dei continui ribaltamenti di campo e colpi di scena. Ray e Manny sono braccati da una parte dai truffati, perché questi qua a un certo punto girano per la città per capire dove sono finiti i loro soldi, la loro droga, quindi ci sono dei bikers, narcotrafficanti e una voce misteriosa che sembra conoscere molto bene.
Ogni tanto ci sono dei momenti
sì. E dall'altra c'è anche la Dea che sta indagando ed è sempre più vicina a loro, perché
peccato che la Dea bendata.
Poi l'indagine ufficiosa di Mina, molto coinvolta nella questione, che scopre strane correlazioni, quindi c'è una controindagine da parte di questa gente che in realtà è fuori dai giochi ma in realtà è dentro i giochi.
Capito.
Ed è sta cosa è pazzesca. Hai presente The Wire?
È una mina vagante.
Vabbè. Ma attenzione, non è tutto oro quel che luccica, perché sono degli elementi deboli che pesano parecchio sull'intera stagione.
Sì.
Perché parlavamo prima dell'escalation di conseguenze. Da un certo punto il susseguirsi degli avvenimenti comincia a superare un certo livello di soglia. E per quanto possa avere senso e si risolva con una certa logica, molto alla fine vi sembrerà troppo.
Assolutamente.
Succedono cose troppo, non inverosimili, perché sono assolutamente verosimili.
No, però un po' tirate, cioè sono proprio quelle classiche cose, dici, vabbè, guarda caso succede proprio quello.
E il padre è lì in quel momento.
È proprio lì.
Poi l'indagine perde un po' la presa sulla narrazione e ci sono alcuni punti poco a fuoco e con un paio di momenti faraginosi. Non facciamo spoiler, però per chi vorrà vederlo, per chi l'ha vista, c'è un momento un po' così nello svelamento del mistero delle banconote segnate. Ci sono delle banconote segnate. Questa cosa qua l'ho trovata molto macchinosa.
Sì, a un certo punto diventa estremamente macchinosa, tanto che quando appunto trova una sua risoluzione,
dice, è tutto qua. Perché come ci sei arrivato?
Sì, e poi dici, ma proprio c'aveva proprio le banconote giuste, quelle con i numeri giusti. E questa cosa anche a un certo punto l'ho vissuta anche nel personaggio sempre dell'investigatrice della Dea, dove c'è verso la fine un momento che diventa un po', come si chiama, la Mary Sue. Nel senso, a un certo punto dice, allora se facciamo questo lui farà questo, che farà questo mi dirà questo.
Sì.
E poi lo fai, succede esattamente, cioè proprio... È un per fortuna è solo un attimo, però c'è questo momento in cui lei sviluppa i superpoteri.
Esatto.
Per
e 5 poi,
minuti
un altro momento che non è proprio di quelli che non sono proprio riusciti benissimo, c'è un momento di escapismo fuori campo che è verso la fine fine, che tu dici ok, ci sta che tu non me l'abbia fatto vedere, però
vabbè.
Allora, in definitiva, forse 8 episodi per raccontare questa storia potrebbero essere, diciamo, col condizionale, essere stati eccessivi. Sì. Il ritmo e il racconto si fanno un po' rarefatti e perdono di mordente negli episodi centrali. Siamo intorno al quinto episodio. E ci mette un episodio intero, ovvero il sesto, per tornare più a fuoco.
Il sesto funziona,
ma dopo
un po', nel senso che deve recuperare un po'.
E ma il quarto e il cinque lo posso saltare? Oppure no? Ci sono pezzi che servono.
Ci sono dei pezzi che servono.
Il problema sono i pesi tra le vicende familiari, che comunque hanno un loro peso specifico. Allora, se nel resto degli episodi familiari, crime e indagine si bilanciano, negli episodi centrali c'è un po' di sbilanciamento, c'è proprio un rallentamento. E dici, un po' non dico che ti annoi, ma...
Però, dall'altro lato, riflettevo adesso... c'è un problema su quel famoso episodio, quello dove c'è lui che sta male.
Sì.
Quell'episodio così è un classico episodio che mi immagino una serie lunga.
Sì.
Perché altrimenti ruberebbe un intero episodio per una situazione che in realtà forse poteva risolvere.
Sì, sì, sì.
Quindi
sì,
è un
sì,
po'
sì.
strana sta
sì,
cosa.
Sì, 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 sì.
Ma arriviamo alla nostra scala tecnica.
Dai.
Ricordiamo che partiamo dall'1 di Superstition e al nostro 5 di Breaking Bad o Better Call Saul. Questa sera la serie si becca un 3,5 su 5. Dope Thief si distingue per un vigoroso comparto tecnico e un cast eccellente, dove svettano il duo Tyree, Henry e Moura. Con una esperienza seriale, ricordiamo la nostra macchina di calcolo dell'esperienza seriale, che è intensa, cioè c'è 46...
Eccola lì!
Eccola! 46 di massa
che è lunga,
e 6.4 di densità, è una serie articolata, complessa e profonda, dove si muovono personaggi vividi e sfaccettati. Un'emozionante storia di amicizia nella quale fa da sfondo un crime robusto e avvincente, ricco di colpi di scena e momenti immemorabili, ma che si perde un po' nella parte centrale, al quale avrebbe giovato una maggior sintesi. È qui che la serie si perde il suo mezzo punto, perché questa serie aveva tutti i numeri per esplodere molto con una tenuta molto più solida più semplicemente, diciamo che probabilmente 2 episodi in meno gli avrebbe permesso di tenere la barra più dritta.
Mi hai fatto pensare una cosa prima della tua chiosa, che forse anche l'obbligo forse del canale di fare gli 8 episodi perché mi sembra
mano.
Di capire che anche quando sono miniserie ci sia forse l'obbligo di stare su alcuni forse questa cosa qua è stato forse un limite.
Sì, sono d'accordo. Nonostante, tra le altre cose, l'epilogo offre uno spunto, cioè ipoteticamente per come si chiude la storia potrebbe essere un nuovo incipit, non che lasci sospese delle cose, no, chiude tutto, ma potrebbe anche rappresentare un interessante, tra l'altro, incipit. Riteniamo che la stagione di Dope Thief però sia compiuta e molto soddisfacente così.
Bello il finale aperto, perché ispira...
è interessante che ispiri all'idea che possa succedere altro, ma non ci interessa vederlo, ce lo facciamo noi, grazie.
Cosa abbiamo come scimmia? Eccola lì, lo scimpanzé. 3 su 5, scimmia dall'interesse costante, curiosa e anche un po' paranoica a un certo punto.
Sì, sì.
Difficilmente riuscirà a distrarsi anche quando non gli saranno chiari alcuni passaggi.
Anzi, ti dirò, quando c'è quel passaggio in cui spiegano sti benedetti numeri, cazzo se la scimmia è attenta, vuole capire, non ci capisce niente, ma sta lì che aspetta, no, mi sono perso un pezzo, che cosa vuoi dire?
Torna indietro di 10 secondi. Consiglio per la fruizione, allora evitate la buffata, un episodio al giorno è una buona misura per rimanere connessi alla storia senza subirla. Se proprio siete coraggiosi potreste provare a vedere gli episodi 3-4 oppure 4-5 insieme, così da godervi in scioltezza il resto.
Questa sera non ci sono in Nerd Monkeys, sempre per questioni tecniche, ci proviamo a fare. Quindi passiamo direttamente al nostro angolo maledetto.
L'angolo maledetto.
Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre.
L'opinione di De Simone.
Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack. Questo è Art Attack.
E ciao, ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack. Io sono il vostro Maledetto e oggi creeremo insieme una fantastica serie TV. Allora, forza ragazzi, allora preparate tutto l'occorrente. Avete preso la carta da sceneggiatura? Matite creative? E le nostre immancabili forbici?
Con la punta arrotondata,
Tanta colla vinilica!
Quella soprattutto da sniffare.
No, quella non è coccoina. No. No.
Allora, prendiamo il nostro foglio bianco e iniziamo a disegnare. Allora, disegniamo una brillante scienziata in un futuro distopico che prevede il crollo della civiltà. Allora, io sono appassionato di fantascienza e cyberpunk, ma voi potete disegnare anche, non so, un bel personaggio fantasy come un cavaliere o un ladro gentiluomo se amate gli Ace Movie, ok? Fatto? Fantastico, fantastico. Ma adesso, ragazzi, inizia la magia. Se ci fermassimo qui, quanto divertimento ci perderemmo? Troppo. Allora, non sarebbe un vero Art Attack degno di un canale di streaming. Quindi usiamo le nostre forbici, attenti ragazzi, con le punte arrotondate, mi raccomando, tagliamo di qui, via la complessità morale, tutta quanta, mi raccomando, poi via la filosofia. E ora, quando abbiamo finito, spalmiamo abbondante colla vinilica, esattamente come farebbe Goyer adattando Asimov, ok? Fatto? Benissimo. Con la colla abbiamo preparato la nostra serie a ricevere le nostre aggiunte creative. Mettiamo ora sulla superficie appiccicosa una storia d'amore assolutamente necessaria, come i monologhi Nolli e Becci. Se non ce l'avete sotto mano, potete trovarne a bizzeffe nel vostro account RaiPlay. Ma attenti ragazzi, scegliete le medie non consumate, perché in Rai il riciclo è un valore molto serio. Bene, adesso, con un piccolo trapano a batteria che avete rubato dal garage di papà, facciamo qualche buco qui e lì. E sentite? Sentite quanto è divertente? Fate tutti i buchi che volete! Guardate, una groviera! Ok, mi raccomando, usate gli occhiali protettivi mentre il trapano di papà. Ok, fatto? Bravi. Ora prendete un cartoncino colorato e applicatelo a coprire i buchi, giusti per non fargli vedere i buchi di trama fin dal trailer.
Bravo.
Guardate che bello. Ma possiamo fare di più. Serve più spettacolo. Prendiamo questi brillantini per annaffiare tutto con effetti luccicanti e camere tremolanti. E boom! Ora sì, questa è una serie Amazon Prime. Ma non abbiamo finito.
No.
Con il pennarello indelebile disegniamo un finale aperto. Perché concludere una storia quando puoi spremerla per altre 7 stagioni?
Certo.
Mi raccomando, il colore del pennarello, color rosso franchise. E ora indietreggiamo e guardiamo dall'alto. Ta-da! Avete visto che bel risultato? La nostra scienziata è diventata una supermodella che salva il mondo in tacchi a spillo. Le domande esistenziali sono esplosioni e abbiamo abbastanza buchi di trama per renderla leggera come una birra analcolica. Dai ragazzi, provateci anche voi. Ovviamente potete sbizzarrirvi nel modificare, tagliare, incollare, tutto a minchia.
Ecco.
Anzi, più vi sbizzarrite e se viziate i personaggi, più i vostri amici apprezzeranno il vostro Art Attack. Dati alla mano, Vi lascio con una sfida. Provate a trasformare un arco narrativo in una linea retta, usando solo Scotch e Xanax per aggiungere un tocco personale al vostro lavoro. Dai, dateci dentro!
Ciao ciao, sono io, il vostro capo. Ma che magnifico attacco d'arte. Ragazzi, inventatevi un vostro stile, come questo degli occhi che strabuzzano, per riuscire a dare un'impronta personale a tutti i personaggi. Anch'io ieri ho fatto più o meno una cosa simile. Vi andrebbe di vedere. Forse non ho ancora capito del tutto come si fa. Però forse non ho.
De Simone, via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come il giovedì stai!
E siamo arrivati addirittura d'arrivo. La... No.
C'hai fretta?
C'ho fretta. Siamo arrivati addirittura. Quindi sì, è arrivato. Sì. Io sono un attimo fatto prendere dall'entusiasmo. Non vede l'ora di chiudere.
Non vede l'ora, c'ha fame.
Infatti siamo in chiusura, sì. Ma prima di salutarvi ci sono ancora un sacco di cose da fare.
Vuoi andare a casa? Vuoi fare il tuo
attacco? Esatto, ero già lì, stavo già pensando dove avevo messo le forbici
con la punta arrotondata.
Ma io l'Oxanax, non ricordo dove l'ho messo.
Tra 7 giorni noi torniamo qui e la prossima puntata sarà dedicata a The Studio, nuova serie Apple TV Plus, ideata, interpretata e diretta da Seth Rogen, molto molto metanarrativa direi.
Ma ci ne diremo un sacco su questa serie, dai.
Un sacco e una sporta. Esatto. Voi che ci avete ascoltato, anche se ci avete ascoltato in differita, che ci avete visto in differita e tutto quello che volete, potete metterci mi piace
in differita.
Cioè voi ascoltate, finite, domani riaprite solo per mettere il mi piace. Dovrebbe essere una sfida, così li perdiamo tutti perché se lo scordano.
Subito
attivare le campanelle
subito. No, subito.
Ma soprattutto beh, potreste commentare in differita, tutto una parola attaccato, potrebbe essere carino, oppure condividerlo con qualcuno, amici, parenti, nemici,
con qualcuno indifferente.
Differenziata anche.
Già siamo nell'indifferenziata, esatto. Quindi mi raccomando, qui con noi abbiamo il nostro Michelangelo Alesso, io sono Paolo Ferrara, di fronte a noi il regista monco, abbiamo soltanto...
Tra l'altro c'ho pure una spalla che non mi funziona, quindi no, sono monco fisicamente.
Il nostro De Simone maledetto, salutiamo Cucci che speriamo torni presto.
Sì, dai, la prossima
puntata. Noi, magari
un minuto di silenzio per Cucci.
No.
Torni presto tra noi, magari portandosi dietro anche la rete.
Ma sarebbe male.
Fabri, quindi... la fibra!
Non ci resta che dirvi tornate qui mercoledì prossimo e ricordarvi il nostro promemoria, ovvero che
chi non ci ascolta è un birimbino.
Comunque ho riguardato un po' di puntate di
Art Attack.
Fa delle robe veramente fighe.
Mucciaccia, ma però mucciaccia mia.
Mi ci manchi, muciaccia! Muciaccio, torna da noi!
Now, say my name. Eisenberg. You're goddamn right.
Radio Home. Sono come suono.